Bene, allora, facciamo il nostro incontro di oggi. Ho pensato ovviamente in questi giorni che cosa proporvi e io cerco sempre di, insomma, di proporvi nel poco tempo che abbiamo e insomma anche per la mia inclinazione, diciamo, una filosofia che sia in qualche modo che intercetti, no, la nostra realtà. E che quindi vado a pescare nel serbatoio dei grandi autori, delle grandi tradizioni, no? Delle grandi scuole filosofiche, ma che abbia a che fare con l'attualità, diciamo, no? Che possa intercettare, che possa dire qualcosa ai nostri giorni. È proprio il mio modo di vivere e di immaginare la filosofia, cioè come qualcosa che al contrario della sua tradizione, diciamo, no? Molto astratta, molto chiusa in una torre, diciamo, isolata, in realtà credo che abbia una importanza quasi vitale, no? Per orientare, per illuminare in qualche modo i nostri giorni e i nostri tempi. Tempi che, l'abbiamo detto anche l'altra volta, insomma, molto complicati, veramente, veramente indecifrabili. Ieri siamo tornati a scuola. Scherzando i miei studenti, ho detto: ma chi per caso è morto il Papa? Che voi sappiate? Mi hanno guardato perché ci hanno messo un po' a capire lo scherzo. Dico: ma perché? Dico, ho cercato notizie, dico, ma non ho capito che stava male. Dico: ma non ho capito, mica capito, dico, forse è morto. Dice: ma come, se non si parla d'altro da 72 ore? Però dico: sì, infatti, era un po' polemico. E chissà, dice, no, chissà, cioè, al secondo tempo. E quindi, insomma, sono tempi che ci mancava la morte del Papa adesso per aumentare, no, questo senso di instabilità, tutto fa spettacolo. E noi dobbiamo, insomma, in qualche modo orientarci, cercare una bussola. Credo che la filosofia ci aiuti molto. E allora ho pensato, ho preso spunto da questo testo che avevo letto quest'inverno, che poi vi segnalerò, mi è piaciuto molto, di una filosofa americana che si chiama appunto Mariana Alessandri. Insomma, ho comprato questo saggio, ma anche io già dal titolo, Visione notturna, capire noi stessi nei momenti bui, capire noi stessi nei momenti bui. E infatti ha una grande attualità e a un certo punto, come io immaginavo, intercetta un autore che io amo molto e allora, insomma, ho pensato di farvi questa proposta oggi, di riflettere un po' attorno a questo autore e ovviamente riprendere gli spunti che poi la Mariana Alessandri propone in questo suo testo, ribaltando un po', insomma, lei sostanzialmente contesta la visione non tanto ottimistica della vita, ma il fatto che noi vediamo le cose da un punto di vista solamente della luce, no? Di ciò che è luminoso, di ciò che è apparentemente positivo. Contesta molto questi tempi in cui è pieno di mental coach, in cui ti dicono: se vuoi, puoi, no? Ecco, dice, ma siamo sicuri che è vera questa cosa, no? Quanto a volte è più frustrante l'idea che se vuoi, puoi, che noi vediamo tutto alla luce, lei dice della metafora della luce, no? Per cui parla di una serie di cose, no? La depressione, il lutto, alcune cose che dice apparentemente sembrano, no, che sono sicuramente negative, che però noi non ha, cioè, a cui mettiamo il bollo della negatività. E è interessante, per esempio, quando parla del lutto, giustamente, no? Cita diversi autori che reclamano il fatto che il lutto, per esempio, no? Dice, dopo 2 settimane, se tu sei ancora in lutto per una perdita, subito ti cominciano a stressare, insomma, no? Dire, ma reagisci, insomma, no? Ecco, invece l'elaborazione di una cosa così, cita autori, Montaigne, grandi autori che a volte durano anni, che non accettano, diciamo, no? Che convivono anche con il dolore, perché, come dire, i tempi, diciamo, di ognuno di noi, per l'elaborazione anche di un lutto, di una sofferenza, di una malattia, sono personali, insomma, no? E quindi dice, forse noi dovremmo imparare a convivere con i nostri momenti bui. Siccome dal Covid in poi, lei parla anche molto dell'esperienza del Covid, ne abbiamo vissuti, fa riferimento appunto, ricorre a una serie di autori, tra cui fatalmente incontra Kierkegaard. Kierkegaard è l'autore un po' di cui oggi cercherò un po' di parlarvi, è un autore da me è molto amato. È un autore intanto danese, è l'unico filosofo proveniente dalla Danimarca, di un certo spessore, un filosofo ottocentesco, nasce nel 1813 Ed è a volte schiacciato la sua figura tra i grandi pensatori ottocenteschi, quindi in filosofia quello del secolo di Hegel, di Marx, di Nietzsche, e quindi chiaramente no, sembra una figura minore. In realtà, insomma, non è affatto una figura minore, è una figura che andrebbe riscoperta nel nostro piccolo, noi lo faremo oggi un pochettino. Perché? Perché in realtà, con più di un secolo di anticipo, dice. Insomma, lancia delle riflessioni che secondo me sono molto valide proprio per l'attualità. Intanto a partire dal fatto che lui è considerato il padre di un movimento filosofico che poi si esprime anche in letteratura, in pittura, poi è andato in giro anche per mostre, so, è molto bello. Adesso, per esempio, a Roma c'è tra le mostre, adesso a Roma veramente c'è veramente, infatti c'è la mostra, c'è Caravaggio, insomma. Che dovete assolutamente andare perché insomma lo fanno ogni 30 anni, quindi è bene per noi andarci perché insomma magari da 30 anni non saremo in forze per andarci di nuovo. Ma in realtà ci sono altre mostre, tra cui c'è Salvatore Dalì, infatti ci mancava la morte del Papa, io volevo andare nei giorni di Pasqua, invece ovviamente inavvicinabile Roma in questi giorni, e poi c'è anche la mostra di Edvard Munch, Munch è il filosofo dell'urlo, no? Il filosofo norvegese. Ecco, l'avevi già visto? Insomma, c'è anche Picasso. Cioè, ma adesso a Roma c'è un periodo proprio così, veramente eccezionale. Quindi entro l'estate veramente c'è da andare un paio di volte. E Munch, per esempio, questo è famoso, questo quadro famosissimo, L'Urlo, è un quadro chiaramente esistenzialista che si rifà proprio alla filosofia di Søren Kierkegaard. Ecco, vorrei dirvi un milione di cose, quindi a un certo punto mi perderò. Però qualcuna ve ne voglio dire di quest'autore. Intanto, ecco, rispetto al fare, la prendo un po' alla larga, ho scritto anche una lavagna delle cose, delle sigle, vi lascio un po' così, un po' di suspense, che significano qualcosa. E diciamo, il padre dell'esistenzialismo, allora lui scrive nell'Ottocento, in questa epoca in cui dominava il pensiero di Hegel, non sto a annoiarvi con Hegel, né ovviamente a potervi spiegare il suo pensiero, però vagamente, no, anche per i ricordi che possiate averne, insomma, di studi, è stato un filosofo fondamentale, insomma, no? Gigantesco, però era il filosofo dell'assoluto, no? Qualcuno diceva che era un teologo mascherato, che in realtà, insomma, l'assoluto di cui parlava ha tutte le caratteristiche di un dio, di una divinità. Ma quello che mi interessa è che questo assoluto era il protagonista, era diventato il protagonista, diciamo, della filosofia. Kierkegaard, filosofo danese, insieme ad altri autori, si oppongono a questa prepotenza di questo pensiero, molto astratto, molto interessante. E dicono che la filosofia deve tornare a interrogarsi invece sull'essere umano, sulla persona, sull'esistenza di ognuno di noi, sugli individui. Se una filosofia è valida, e io sono molto d'accordo, è bello fare grandi discorsi, ma poi alla fine è valida sulle singole vite. E Kierkegaard ne fa proprio un motivo di tutta la sua filosofia. Sostanzialmente, indirettamente, fonda questo movimento che si chiama appunto esistenzialismo. Che già nella parola capite che dice che al centro del pensiero ci vuole la riflessione sulle nostre singole vite. E pare, io spero un giorno di andare a Copenaghen, che sulla sua tomba, per dire la bizzarria del soggetto, oltre alla data di nascita e di morte, il suo nome, Søren Kierkegaard, ha fatto scrivere quel singolo. Quel singolo, ci ha fatto scrivere sulla tomba. È molto interessante questo, no? Quasi in contrapposizione anche da morto ad Hegel, quasi uno sfregio a questo grande autore tedesco, no? Come dire, tu parli dell'assoluto, io rivendico il fatto che quello che conta è l'analisi sul singolo. E allora ecco l'esistenzialismo. Intanto una parola existere. Existere significa appunto stare fuori, essere fuori, perché ognuno di noi nella vita si trova in qualche modo gettato. Ecco, uno dei pensieri che fanno i filosofi esistenzialisti. E parlo di autori come Camus, come Sartre, come Heidegger, quindi sono quasi tutti di scuola tedesca o francese, dicono che noi ci troviamo gettati nella vita, ditemi se non è vero, cioè noi ci troviamo nati, non abbiamo scelto il tempo, non abbiamo scelto il luogo, e non abbiamo scelto la famiglia di origine, non abbiamo scelto quello che ci capita attorno, no? Lo dicevamo forse l'altra volta, che quando penso ai nostri ragazzi. Io non so che anziani saranno, ma questi dico noi abbiamo vissuto poi 60-70 anni abbastanza tranquilli, insomma, e c'era qualcosa che non andava, infatti in realtà c'è andata proprio di lusso. Perché un ragazzo di 20 anni oggi ha già vissuto una pandemia, ha vissuto quasi una guerra mondiale, diciamo, ha visto di tutto in politica, diciamo, e anche nell'attualità, e ci hanno davanti ancora 80 anni pieni, insomma, no, di vita, quindi non so quanta roba vivranno. Ecco, esistere, ecco, questo volevo dire, significa essere gettati, cioè ognuno di noi, diceva Camus, uno si trova gettato nella vita e non ha scelto sostanzialmente di fare questa vita. Solo che, quali sono le caratteristiche, che ne elenco adesso alcune di questa filosofia che accomuna questi autori in letteratura, alcuni fanno opere teatrali, alcuni fanno dipinti, e molti fanno appunto filosofia. Intanto che l'esistenza per nessuno di noi è un solo oggetto di ricerca. Noi dobbiamo fare filosofia sulle nostre vite, ma se ci pensate, l'oggetto della filosofia, le nostre vite, è quanto di più sfuggevole, perché intanto sono tutte diverse, noi abbiamo tutte vite diverse, certi diverse. Non è un oggetto di ricerca individuabile, qualcosa che può essere considerato in modo oggettivo, no? Cioè possiamo farlo solo da un punto di vista soggettivo, analizzare le nostre vite, e quindi non possiamo dire niente di oggettivo. Che cosa possiamo dire di oggettivo che cioè valga per tutti noi 10 qua dentro in questa stanza? È qualcosa che ci coinvolge in prima persona. Ogni pensatore, anzitutto, esiste, cioè non è un gioco di parole, cioè è dentro la vita. Ogni concezione sulla vita è costruita a partire dalla propria esperienza di vita. E capite che è difficile essere oggettivi quando parli di una cosa che ti sta così a cuore, diciamo, no? Che riguarda le nostre vite. E questa impossibilità di non parlare, di uscire da noi stessi, rende difficile dire qualcosa di oggettivo sulle nostre vite. Quindi comunque non è una filosofia facile per certi versi. Ecco, l'esistenza, dicevamo il termine stesso, ci parla, è intesa come quel modo di essere proprio dell'uomo. Cioè l'uomo perché è diverso da una pietra o da un oggetto? Perché è diverso? Perché appunto, mentre le altre cose, gli oggetti, le mie chiavi funzionano, devono funzionare, no? Finché funzionano le tengo, poi devo cambiarle, posso buttarle in qualche modo. E noi non funzioniamo, noi siamo gli unici esseri che non funzionano, cioè noi esistiamo. E questa è la differenza tra noi e le cose, gli oggetti. E esistere cosa significa in questo caso? Significa che noi, a differenza appunto delle pietre o degli orologi che funzionano in un certo modo, noi in qualche modo immaginiamo la nostra vita, noi la dobbiamo costruire. Ci troviamo gettati nella vita, abbiamo detto, ma poi dobbiamo scegliere come vivere la vita, a differenza degli oggetti, delle pietre e delle cose inanimate. L'essere umano non è qualcosa di già dato per certi versi, ma deve realizzarsi. Addirittura Sartre dirà in un gioco di parole che l'esistenza precede l'essenza, cioè il nostro destino non è determinato dalla nascita, ma è frutto di quello che poi noi scegliamo. Noi scegliamo stamattina, oggi, se mangiare il primo e il secondo, scegliamo che tipo di studi fare, scegliamo che cosa fare domani sera, scegliamo dove andare a vivere e progettiamo continuamente la nostra vita. E noi possiamo in questa scelta o realizzarci o perderci, o perderci. Quindi l'uomo è ciò che si progetta, ciò che progetta di fare. E allora, ecco, vengo alla lavagna, che è un po' anche la riflessione di Kierkegaard, no? Io vi ho messo lì una serie di sigle. In Kierkegaard, vedrete, è tutto un po' un rovesciamento, cioè in Kierkegaard quello che appare positivo è negativo, quello che è negativo diventa positivo. Vi dico che parleremo da qui a pochi minuti di almeno tre aspetti, tre concetti, che sono, tutti con la, tra l'altro, iniziano: l'angoscia, l'ansia e l'amore anche, e l'amore. Allora partiamo da qua, no? Allora, il punto di partenza di questi filosofi è dire la L sta per libertà. Noi siamo liberi. Noi siamo liberi. Ora, ognuno di noi è cresciuto pensando che questa, diciamo, che questa caratteristica sia una cosa positiva, sostanzialmente, no? Noi per la libertà facciamo le guerre. Abbiamo festeggiato l'altro giorno, no? La festa della liberazione. La libertà è sicuramente un qualcosa che ci piace, che ci affascina. Che ci rende anche questo per certi versi umani. Quello a cui non riflettiamo, e la filosofia, io un po' provocatoriamente quest'oggi pomeriggio provo a fare con voi, è che la libertà ovviamente però ha anche un suo prezzo, no? I filosofi, un un filosofo appunto che era Camus, uno di questi esistenzialisti, che dice: noi siamo condannati ad essere liberi. Sarebbe quasi migliore, quasi preferibile non avere la libertà. Perché? Perché la libertà significa che noi siamo in presenza della seconda lettera, che potrebbe essere la prima. Provate a fare qualche ipotesi. Se io sono libero, mi trovo davanti a che cosa nella vita? Questa libertà, qual è una delle conseguenze? No, non è facile la domanda, eh? Se vi viene in mente qualcosa, che potrebbe essere?
Preoccupazione è bella, ma non è preoccupazioni, certo. Ma con la P? Non vale.
Che cosa potrebbe essere? Se io sono libero, vuol dire che posso, potere, quindi possibilità, possibilità, pista per possibilità. E programmo anche, assolutamente, ma in realtà noi siamo di fronte a infinite possibilità. Infinite possibilità. Di nuovo, la possibilità è una cosa che di solito ci hanno cresciuti pensando che è una cosa brutta o negativa, bella o brutta. Bella, no? È bella avere tante possibilità. Quando andiamo al buffet, stiamo lì, c'è questa cosa, no? Che dice che dove inizia il buffet finisce la civiltà. Insomma, cosa, delle scene imbarazzanti, no? Insomma, cioè, quelle cose che d'estate al mare, quando tutti quanti fanno i vaghi, insomma, c'è questo assalto, diciamo. Allora, abbiamo infinite possibilità. Ora, finché siamo avanti al buffet, le possibilità forse sono ancora belle, diciamo, per certi versi. Ma qual è il problema della possibilità? Che le possibilità sono infinite. Cioè, noi è vero che non funzioniamo come gli orologi, ma abbiamo davanti tantissime possibilità. E mi tocca anticipare la terza cosa, diciamo, il terzo punto. Se ho, bravissima, se ho davanti infinite possibilità, io sono, in base, non scordate mai il punto di partenza, la libertà. Noi siamo liberi, e quindi ci costruiamo davanti a un buffet di scelte, no? E non siete piccoli, non devo spiegarvi che è una metafora, no? Chiaro, non sto parlando di solo il buffet, ma parlo delle possibilità nella vita. E noi però dobbiamo a un certo punto, di fronte a questa possibilità, dobbiamo scegliere. Dobbiamo scegliere. Non possiamo non scegliere, perché anche il non scegliere sarebbe, voi mi insegnate, sarebbe una scelta. La scelta, di nuovo, apparentemente è una cosa bella, no? Siamo, esatto, Tana per te. Siamo di fronte alla continua necessità di scegliere, adesso ho perso un attimo il filo, tra infinite possibilità. E ogni volta che noi scegliamo, questo diceva espressamente Kierkegaard, questo autore di cui poi vi devo parlare della vita, che è la cosa più interessante, ogni volta che noi scegliamo, che cosa facciamo in realtà?
E vogliamo andare a prendere
La scelta non è quasi mai tra due opzioni, eh? Magari sei arrivato al bar, c'è rimasto un cornetto, una Nutella, preso la marmellata, una crema, la scelta apparentemente è tra due possibilità. Ma se non si tratta di cornetti o di cappuccini, in realtà noi ogni volta che scegliamo qualcosa nella nostra vita che abbiamo scelto, non solo non abbiamo scelto un'altra cosa, ma non abbiamo scelto infinite altre cose. Infinite altre cose. E questo è qualcosa di terribile per certi versi, una cosa bellissima, ma anche terribile. Le nostre vite viste dall'alto sono ramificazioni. C'è un libro, l'autore è bellissimo, che immagina la sua vita vista da un deltaplano. Dice: ma che hai tutte quelle mappe così? Dice: quelli sono tutti gli snodi della tua vita, in un reticolo di infinite possibilità. Cioè, ognuno di noi, ogni volta che sceglie una strada, una persona, una scelta, cambia completamente il corso della nostra vita. Questa è molto affascinante, questa cosa. Io faccio riflettere ai ragazzi, ma in realtà è valsa anche per voi, no? La signora lavora nella scuola. Allora, pensate quanto è fenomenale questa cosa. Quando noi, non so se voi vi ricordate la sezione che facevate a scuola, la B, la C, d'accordo? Ok, la media e poi le superiori. Ora, io che sono un insegnante, e ho assistito, diciamo, no? A fine estate, passando nell'ufficio di una vicepresi con un'altra collega, fanno questo lavoro delicatissimo, devono creare le sezioni, ok? A priori io sono un istituto che ha tipo 11 sezioni, d'accordo? 11 lettere. Bene, al di là del fatto che ci sono delle preferenze, no? Che cosa fa questa collega? Questa collega mette, ovviamente per ogni classe, un numero equilibrato di ragazzi e di ragazze, nel mio liceo, siccome è molto femminilizzato in proporzione, no? Trova quei 3-4 ragazzi da infilare in ogni classe, quei 3-4 disgraziati, mette un equilibrio di persone e sposta i nomi su un file, d'accordo? Sposta i nomi, ma dice, ma guarda che forse no, questo è uno troppo, mettiamolo di qua. Nel fare questo gesto, cambia per sempre la vita di quel ragazzo, d'accordo? Perché non è casualmente, no? Quando poi arriviamo in quinto superiore, no, quelli lì sono i tuoi amici, no? Tu non cambieresti mai i tuoi amici della tua classe, e poi ci stanno i professori, poi ci stanno, no? Sono le persone con cui hai fatto i compiti pomeriggi, in cui hai fatto la gita, le persone con cui ti sei innamorato grazie magari a loro perché conoscevano a loro volta un amico. Cioè, quella collega ha il destino, semplicemente trascinando con il mouse un nome, completamente di una vita. Ognuno di noi è stato inserito in una sezione. Io ancora non c'era, ho 4 amici, d'accordo, il mio, 20 come tutti, ma 4 fratelli per me, 4 fratelli con cui facciamo 2-3 cene l'anno, d'accordo? Gente diversissima da me, gente che vota Lega, gente che proprio che fa il camionista, un finanziere, d'accordo? Niente di più distante da me, siamo come 4 fratelli, d'accordo? Cioè, io dovessi dire chi sono i miei amici, sono questi 4 55 anni come me. D'accordo? Hanno condiviso con me le gioie, i dolori con cui ci vediamo 3 volte l'anno, che quando ci rivediamo è come se ci fossimo lasciati 2 minuti prima, che regrediamo in una maniera spaventosa quando siamo insieme. Una cosa, io mi vede, se mi ascoltassero vagamente i miei studenti, sarebbe da accapponare la pelle, d'accordo? E riusciamo, torniamo persone rispettabili. Qualcuno un giorno ci ha inserito in quella sezione, quelli sono miei fratelli a tutti gli effetti. Vi faccio un altro esempio, anche qui. Ci avete in casa come me, foto, no? A volte di matrimoni, matrimoni dei figli. Allora, io racconto sempre, perché mi vanto di essere stato filosofo già da giovane, no? Perché io ho 16 anni, già ho questa passione, questa ossessione per la filosofia. Quando mi sono sposato, io davvero quel giorno, cioè il ricordo, e lo rivedo nelle foto, d'accordo? Allora, quel giorno che gli amici arrivano, no? Tutti contenti, tutti festeggiamo in realtà, no? Ma se tu sei una persona con minimo di sale sulla zucca, tu sai che quel giorno, cioè lo sanno tutti, ma quanti ci pensano davvero? Quel giorno la tua vita cambia comunque per sempre. Cioè è una scelta talmente importante quella del matrimonio, come del non matrimonio, che io quel giorno con tutti i miei amici, certo quelli ridono se tagliano la cosa, che è chiaro, stai bene, quando io vado da allora in poi, prima e dopo, tutti i matrimoni sto bene, mi diverto, che me ne frega, cazzi loro sostanzialmente, diciamo, di quei due disgraziati. Ma io guardo, riguardo me nelle foto, poi rivedo mio padre con mia madre, no? E io me lo ricordo che io quel giorno la testa da tutta quanta dico, ma sto facendo la cosa giusta? Cioè, dove andrà la mia vita dopo questa scelta? Perché comunque, sia se va bene che va male, Socrate diceva, la moglie di Socrate si chiamava Santippe, ed era una rompiscatole micidiale. Però Socrate a un certo punto ha detto, dice, tu comunque nel dubbio sposate. Perché? Dice, perché se avrete una buona moglie sarete uomini fortunati. Se non l'avrete diventerete filosofi. Ecco, come dire, allora io mezzo ho un po' avuto due cose, diciamo, no? Ho avuto una buona moglie fino a un certo punto, poi no, a un certo punto le vite, cioè quando tu scegli una persona, un compagno per la vita, non è che non ne scegli l'altro, magari l'ex fidanzatino, dici, ma forse sarei potuto. Tu non scegli infinite altre persone, tu non sai se quella è davvero la persona giusta per te. Ma siamo condannati a scegliere. Perché vivere è essere liberi, ed essere liberi vuol dire avere possibilità. E noi ogni giorno facciamo tante piccole scelte, questo è il cuore dell'esistenzialismo, facciamo tante piccole scelte che per lo più passano giorni in cui le scelte sono state neanche drammatiche, no? Al massimo chi andava a prendere i figli, faceva una cosa. Poi immaginate quanti snodi della nostra vita, gli studi che abbiamo fatto, l'educazione da dare ai figli, le scelte sulla nostra salute, e le scelte di residenza. Divertitevi un giorno a pensare a quante cacchio di casa avete cambiato. Io un giorno ho perso il conto. Ho perso il conto di quanti, in quanti appartamenti da studente, no? Ho vissuto, in quante case ho vissuto. E adesso fatico anche a ricordarmene certe case, ma ogni volta è stata una scelta. Cioè mi sembrava di fare, no? Cioè andare ad abitare in un'altra casa. Pensate di spostarsi di città, spostarsi per seguire un uomo o una donna. Pensate alle scelte. Se uno deve fare un'interruzione di gravidanza, se deve appunto curare come una malattia, le scelte sulla salute dei nostri cari, le scelte sul tipo di educazione, sulle scelte che fanno i nostri figli. Perché se quell'angoscia io la rivedo a me, se penso mia figlia domani mi dice mi voglio sposare con questo, mi immagino, no, la mia sensazione, no, di incertezza. Sarà la persona giusta? Ma come faccio a saperlo? Non possiamo non scegliere. Ed ecco l'ultimo punto. Questi sembrano tutti positivi, in realtà certi versi sono delle cose molto inquietanti per certi versi, no? L'essere condannati a scegliere. E l'ultima è, l'anticipato, Maria Pina, è l'angoscia. Ogni volta che noi scegliamo, siamo di fronte a un punto zero, lo chiamava Kierkegaard, cioè siamo in quell'equilibrio in cui lo faccio o non lo faccio? Lo faccio o no questo passo? Ecco, tra gli esempi che prima non ho citato, ma perché per noi ormai abbiamo già dato da un pezzo, anche se siamo nello spazio di formazione per in qualche modo, pensate, ripeto, all'aver scelto una facoltà rispetto a un'altra, un corso di studi rispetto a un altro, stai lì, ma è la scelta giusta? Io quando sono andato a mio padre, gli ho detto, io voglio fare filosofia, di guarda, non se ne parla. Mia madre mi faceva, ma che ci fai con filosofia? Che facciamo? Che facciamo poi su una botte sul tetto, lo fai il pensatore? Io non lo so, io poi non ho fatto un mestiere, no? Per dire. Ma io non avrei fatto che quello, quindi non ho avuto tanto il dubbio. Però mi rendo, vedo i miei figli e vedo ormai da 20 anni studenti che anche oggi nella cattedra, io ho perso 10 minuti, ma l'ho fatto la tenerezza, dice, ma non so che fare a settembre. Io potevo dire vai a posto, fare il go, insomma, no? Invece sono stato lì, ho cercato di consolarla in questa indeterminatezza, no? In questa indecisione, perché per me è una stupidaggine, per loro è la vita, no? Cioè scegliere un corso di studi, poi ti accorgi che non è quello giusto, no? Cambiare, è ora di cambiare, non va bene. E non entro nella sfera delle relazioni, no? Non entro nella sfera delle relazioni. Perché quante coppie, guardo oggi pomeriggio, stanno insieme in quella casa, noi una storia finita da un pezzo. Quante relazioni teniamo in piedi per l'incapacità, al punto zero, di non scegliere di andarcene da quella storia. Perché sono tanti i fattori che entrano in gioco. E quindi scegliere è doloroso. Scegliere procura appunto angoscia. Quello che però vi dirò adesso qui alla fine è il tentativo, che non so se mi riuscirà, di ribaltare. Quella è l'unica cosa che appare negativa, appunto, questa angoscia può conservare in sé qualcosa invece di positivo. Cioè può essere, e Kierkegaard ce lo dice in questo senso, no? Può essere forse la luce in questa situazione. Allora, intanto che cos'è l'angoscia? Che cos'è l'angoscia? È diversa dalla paura, intanto. Perché è diversa dalla paura? Che cos'è? Che differenza c'è secondo voi tra la paura e l'angoscia?
Restiamo sulla paura. Prova a descrivermi la paura.
Invece, se l'angoscia è questa roba, ed è giusto, poi ci andiamo dietro a ragionarci, che cos'è invece la paura? Perché la paura non ha una dignità filosofica? Nessun filosofo si è mai occupato di paura, massimo se ne occupano un po' gli psicologi.
Che è questa causa che c'ha di particolare? Noi abbiamo paura di qualcosa di definito, capito, di specifico. Ci fa paura di notte il rumore, no? Poi dopo accendi, il gatto, ma occhio il paese, no? La paura sparisce in un attimo, il bambino piange, ha paura del buio, sì, non del tutto, in parte anche l'angoscia, diciamo, no? ci muove all'azione, però sicuramente è più paralizzante. Ma la paura è appunto qualcosa che, come viene, se ne va sostanzialmente, è legata a qualcosa di determinato. Se io ho paura di una cosa, quando il bambino gli accende la luce, vede la mamma, è finita la paura in un istante, d'accordo? Ecco. L'angoscia invece, da Kierkegaard in poi, ha una dignità filosofica. Perché? Perché l'angoscia è appunto diciamo il timore per qualcosa che non ha volto, per qualcosa che noi non riusciamo a identificare, e quello ci angoscia profondamente. Abbiamo fatto già degli esempi, no? Io ripeto, in quella foto mi rivedo, ridevo al fotografo, ma dentro di me ero molto angosciato perché capivo che per gli altri era una festa, era un giorno, lì finiva un brindisi o l'altro. Io poi ci tornavo a casa con quella là, mi prendevo impegno, che infatti poi 20 anni di alimenti mi sono pagato, diciamo, no? Se le storie non vanno bene, no? Scherzi a parte. Ma al tempo, esatto, c'è l'angoscia, ma al tempo stesso vedo i miei figli e dico, no? Cioè, che cosa bella ha prodotto questa cosa, no? Quell'angoscia c'ha un prezzo, c'ha un valore. E noi allora, intanto,
collochiamolo temporalmente. Se la paura è di qualcosa di preciso, a quale tempistica la associereste? Cioè, il tempo della paura qual è? Il tempo presente, diciamo, no? Ho paura di una cosa in questo momento, sento un rumore, devo capire che cos'è. L'angoscia non c'è a che fare, secondo voi? E quindi, soprattutto, abbiamo paura, ci angoscia, scusate, il... Esatto, e quindi è legata, esatto, e quindi è legata a che cosa? Al futuro. A noi ci angoscia il futuro, sostanzialmente. Cioè, ci angoscia quando scegliamo un corso di laurea, un compagno, una cura, una qualsiasi cosa, ci angoscia il futuro. Cioè, il non capire dove diavolo stiamo andando, che cosa sta per succedere nella nostra vita. Quello viene dal sentimento di angoscia, che noi apparentemente diciamo appunto che è negativo. È negativo. E c'ha aspetti sicuramente negativi. L'esempio che la vita ci ha fornito sul piatto d'argento, e qui ognuno di noi capisce subito, è l'esperienza che abbiamo avuto nel Covid. Noi del Covid ci ha creato angoscia. Se ci pensate, nessuno di noi l'ha visto il Covid, no? Cioè, noi ci ha messo KO, un virus che hanno visto gli esperti, invisibile, che ha cambiato in profondità le nostre vite per 2 anni. D'accordo che ci ha rinchiuso in casa, ci ha fatto io le mascherine, disinfettarci. Ma soprattutto, se vi ricordate, specie le prime ore, nel tempo che non c'erano più i vaccini, noi avevamo angoscia. Perché ci angosciava non sapere, no? Apriamo telefonare, ogni volta vediamo Ponte, a me mi saliva la carogna, perché dico, oddio, adesso, cioè era un futuro indefinito. Ci angoscia, il Covid è stata un'esperienza appunto profondamente angosciosa. Infatti era legata a un futuro che non sapevamo. Ogni volta io faccio una scelta particolare, penso, scelgo che sì, ma scelgo anche che no. Non sappiamo verso che cosa andiamo incontro, e quello ci angoscia. Non basta accendere la luce per farci passare l'angoscia in certe notti. Certe notti ci assale l'angoscia e non si dorme. Abbiamo detto è legata al futuro, ma se ci pensate bene, l'angoscia è talmente fetente, dico io, perché è legata anche al presente sicuramente, con presente come incipit, ma l'angoscia è legata anche al passato a volte. In che forma? Vediamo se siete brave. Fochino, no? Se io ho un grande rincanto nella vita, una qualcosa che mi è successo, posso avere, mi può angosciare, però il rimpianto è già un sentimento un po' diverso. Noi possiamo avere angoscia, ecco, il simbolo del Covid, per esempio, è calzante di nuovo. Perché? Perché se, e già tanto è capitato già ultimamente, no? Se sentite dire virus in Indonesia, deve risare la carogna, no? Deve risare l'angoscia, cioè noi, ognuno di noi morirà con l'angoscia che tu hai imperito come Covid. Abbiamo vissuto, ecco perché tra l'altro anche i nostri ragazzi, no? Probabilmente c'erano anche disturbi di questo tipo, perché quando spiegheranno ai loro figli che sono stati chiusi in casa, loro lo sentiranno come i nostri nonni, ci dicevano, ma la guerra una volta, nonno con lo schioppo andava, no? Cioè, chi? L'hai sempre saputo. E poi quando vedi che bombardano Kiev, quando vedi così, cioè i nostri l'hanno vista alle porte di casa, davvero la guerra, no? E sono stati davvero chiusi in casa. Quindi l'angoscia può essere legata anche al futuro. Un altro esempio tipico, ahimè, molto triste, è quello per esempio dei malati oncologici, no? Cioè tu superi un tumore, superi una malattia, qual è lo stato? Perché hanno un'assistenza anche psicologica? Perché il malato oncologico chiaramente vive nel timore, come si chiama, della recidiva, no? Cioè ognuno di noi vive, già recidiviamo, la spada di Damocle, no? E noi diciamo, ma no, è superata, tutto a posto, sì, però io mi metto nei panni, no? Adesso uno di questi quattro miei fratelli si è tolto un rene, ce l'ha detto a cena, è una cosa devastante, no? Perché dopo anni in cui ci siamo raccontati le donne, gli amori, le macchine, le cose, la prima volta che ti dice, ciò mi devo operare, insomma, no? E a parte, ecco, questo mi emoziona sempre, perché ti dice il vincolo, no? È stato come se avessero tolto a ognuno di noi un rene, lo assicuro, insomma, ecco. E adesso lo rivedo, capito, si dice sì, a posto la cosa, però io la percepisco poi, insomma, lavorandoci su queste cose, cioè sto vicino alla sua ansia, alla sua angoscia di sapere, certo, lì abbiamo tolto, tra l'altro toglierselo interamente perché era talmente grande, diciamo, non c'era spazio di cura, di fare cosa, quindi vuol dire che era, insomma, abbastanza rognosa. È chiaro, lui vivrà i prossimi anni con l'angoscia, insomma, quindi L'angoscia è anche legata al passato per certi versi. E veniamo a Kierkegaard. Allora, Kierkegaard è un pensatore che ha vissuto sulla sua pelle tutte le cose che stiamo dicendo. È stata una persona continuamente nell'incertezza della scelta. Allora, l'ha teorizzata, ne ha parlato, in fondo per ognuno di noi, ma lui stesso l'ha testimoniata nella sua vita. E allora, quando si parla di questo autore, io, con voi diventa il centro proprio di quello con cui voglio finire la lezione, no? Poi magari ci dedicheremo anche un'altra lezione. Lui fa tutta una teoria interessante sugli stadi della vita, insomma, no? Però a me mi interessa questo aspetto della sua vita personale, che quando io spiego Kierkegaard, mentre altri autori dico, ragazzi, vi ricordate la data, dove è nato? Poi dico, adesso non mi interessa, nel senso, no, andiamo subito al pensiero. Qui la vita si intreccia in Kierkegaard, perché? Sentite che storia che c'ha questo uomo. Il padre era un commerciante di lana, di umili origini, che però cominciò ad avere un certo successo, diciamolo, e quindi si arricchì sostanzialmente. Solo che perde sua moglie molto presto. Sua moglie muore in un incidente molto giovane e lui si risposa, pensate, con la sua domestica, d'accordo, con la donna che faceva le pulizie in casa. Si risposa con questa donna e fin qua, insomma, apparentemente niente di straordinario. Solo che succede nella vita di quest'uomo, Michael Kierkegaard, succede che praticamente hanno tantissimi figli, hanno 7 figli, pensate, ma nell'arco di pochi anni, tra l'altro non è che parliamo di una storia appunto, no, di chissà quanti anni fa, oppure no, in una zona del mondo, Danimarca, insomma, la qualità di vita già nell'Ottocento era buona. Sta di fatto che vuoi per incidenti, vuoi per malori, vuoi per malattie, muoiono in pochi anni 5 di questi figli tra fratelli e sorelle di Kierkegaard. Kierkegaard è l'ultimo, è più piccolo. Sopravvive lui e un altro fratello. Quando anche la moglie, quando c'ha 21 anni, pare Kierkegaard, muore anche la moglie di Kierkegaard. Scusate, la madre quindi di Kierkegaard e la moglie del padre, diciamo. Molto giovane anche questa seconda moglie. E capite che, insomma, è una cosa che già turba il giovane Kierkegaard, perché insomma questi fratelli, no, morti in circostanze tutte un po' particolari, se non che il padre, che era una personalità anche lui molto contorta, anzi gli storici dicono che Kierkegaard ha ereditato questa sofferenza proprio da parte del padre, il padre in punto di morte pare a Kierkegaard confessa di sentire su di sé gravare, era una famiglia molto religiosa, ecco, molto religiosa, una cosa che non vi ho detto, ahimè, sbagliato, che Kierkegaard è ricordato come l'ultimo grande filosofo cristiano, cioè un filosofo religioso, che si occupa tantissimo di religione, anche lì con delle cose molto particolari, è l'ultimo grande filosofo cristiano protestante, e quindi il padre, tra l'altro, vuole che lui studiò teologia, per certi versi, ma lui gli dice, guarda, io sono convinto che sulla nostra famiglia, gli dice il punto di morte del padre, gravi come una sorta di maledizione, che Dio ha punito me con queste morti di due fratelli, no, di queste due mogli, e ci ha punito per una colpa che io ho commesso da bambino. Ora gli storici dicono addirittura che questo padre, quando da bambino faceva il pastore, un giorno perse una pecora e bestemmiò Dio, no, in un atto di disperazione, così bestemmiò Dio. Dentro una religiosità molto ottusa, questo uomo si era convinto che Dio l'avrebbe punito in vita in qualche modo, e si convince che questa cosa era la maledizione, diciamo, sostanzialmente, che Dio aveva buttato addosso alla sua vita. Qual è il problema? Che Kierkegaard, anima sensibile, e evidentemente, insomma, un po' come il padre in questa continua incertezza, sente su di sé, scriverà nei suoi diari, che è come stato un grande terremoto, questa notizia, e ha ereditato su di sé il senso di colpa del padre, sostanzialmente. E quindi lui nella vita ha studiato, ma non è riuscito a fare niente di particolare, e su questo si inserisce l'episodio anche più romantico, diciamo, più emozionante della vita di Kierkegaard. A un certo punto, da giovane ragazzo, cioè da giovane, insomma, lui stava avanti con gli anni, Anzi, ve la leggo come la racconta qua la Mariana Alessandri. Dice: a 27 anni Kierkegaard si innamorò di Regina Olsen, di una ragazza, si chiamava Regina, 14enne, che avrebbe amato fino alla morte. 3 anni dopo, quando aveva 17 anni, addirittura le dona un anello di fidanzamento, le chiese di sposarlo e lei accettò. Un anno più tardi, senza nessuna motivazione, Kierkegaard dice, dopo che avevano organizzato le nozze, dice a questa giovane 18enne: io ti lascio, io non posso continuare questo fidanzamento. Ora, tante coppie si lasciano, diciamo, no? Tante situazioni conosciamo anche di questo tipo. Quello che è particolare nella storia di Kierkegaard è che lui non è stato mai in grado di dare né a se stesso, né a Regina Olsen soprattutto, una spiegazione di questa cosa. Vi leggo. Ruppe il fidanzamento e con esso il cuore della ragazza. Lei lo pregò di ripensarci. Il padre di lei fece lo stesso. Fuori discussione, Soren non cedette. Da quasi 200 anni, gli appassionati di Kierkegaard di tutto il mondo si chiedono perché Soren non sposò Regina. La donna di cui una volta, sentite che meraviglia, scrisse questo Kierkegaard: se gli avessero dato 7 desideri da esprimere, avrebbe espresso 7 volte la stessa cosa. Sentite le parole meravigliose: che né la morte, né la vita, né gli angeli, né i principati, né i poteri, né il presente, né ciò che verrà, né l'eccelso, né il profondo, né alcun'altra creatura possa strappare me da voi e voi da me. Io non so se avete avuto un uomo che vi ha detto queste cose, ma io invidio questa donna. Cioè lui dice 7 desideri, potessi esprimere 7 desideri, lui fa questo elenco e dice: l'unico desiderio è questo, che né la morte, né la vita, né Dio, né nessuno possa strappare un giorno me da voi e voi da me. C'è una storia d'amore bellissima. Perché allora si strappò da solo da Regina? Kierkegaard dette la colpa della sua decisione a un'angoscia congenita, ecco il punto zero, ecco l'eredità del padre, che dichiarava di aver provato perfino un dilemma materno. Soren non riusciva a ricordare una vita senza angoscia e nel suo diario si domandava perché non fosse riuscito a crescere come gli altri bambini. In 16 libri e 12 volumi di diari lunghi migliaia di pagine, la volta in cui Kierkegaard parla di essersi sentito angosciato perfino quando era ancora un feto è anche quella in cui parla più a lungo di sua madre, Anne Lund, che era stata appunto la domestica di Kierkegaard e sua madre. Allora, date, vuoi leggermi qua sotto? Kierkegaard predicisse che preferiva addirittura che Regina sposasse qualcun altro invece che costringerla ad amare un uomo così dilaniato dalla propria angoscia. Gli disse proprio: tu devi sposare un'altra persona. Pianificò, pensate, di far credere a tutta Copenaghen che lui era un mascalzone che l'aveva sedotta e abbandonata. In questo modo Regina e la sua famiglia potevano mantenere la loro reputazione intatta a spese di quella di Kierkegaard. Tuttavia ciò implicava che la stessa Regina potesse finire per crederlo. Gli dispiaceva che lei però potesse credere che lui era un mascalzone. Soren scrisse nel suo diario: tuttavia mi tormenta un'angoscia ancora. Ammettiamo che lei si convinca che sono un impostore. A Kierkegaard non piaceva l'idea che Regina, credendo al fatto che lui l'avesse ingannata, lo odiasse. Non poteva però neppure sopportare che scoprisse che questo inganno era motivato dall'amore. Se fosse venuta a sapere che aveva rotto il fidanzamento perché considerava la sua disperazione non adatta a essere condivisa con un altro essere umano, lo avrebbe considerato un eroe e non un mascalzone. E a quel punto forse non avrebbe rinunciato a lui, si sarebbe ancora più attaccata a lui, no? E quindi il grande dubbio. Lui aveva probabilmente, tra le varie interpretazioni, la sensazione che lui avrebbe ereditato la maledizione del padre. Quindi io non posso fare figli su cui si abbatterà questa maledizione per certi versi. Sentite che bello, non scopriremo mai cosa credeva Regina. Sposò qualcun altro e si trasferì all'estero. Sappiamo però, ma certo, adesso poi al finale, sappiamo però che Kierkegaard rimase scapolo e passò tutta la vita in compagnia dell'angoscia, della disperazione e di un armadietto vuoto. Qui lo chiamo un armadietto, però sentite che si fece fare. Regina, negli attimi della chiusura, disperata, tentò anche il suicidio, sta ragazza. Lo aveva supplicato di lasciarla vivere dentro un armadietto nel suo soggiorno, così che potesse stargli vicina senza interferire con il suo lavoro. Ci fammi un armadietto che ti ricordi di me, così io starò comunque vicino a te. Quando la separazione fu definitiva, Kirk, ricordo, commissionò un armadietto delle dimensioni di Regina, in suo onore, quindi un armadione. E questo armadio si trova tra i pochi tragici oggetti in mostra al museo da lui dedicato a Copenaghen.
Eh no, beh, è una cosa. Qual è il termine moderno di quello che chiamiamo angoscia?
Qui poi, ripeto, quello che adesso vi dirò è anche discutibile, per carità, no? Però vi propongo questa visione, perché è bello in filosofia provare a vedere angolazioni diverse, no? Sennò sarebbe tutto troppo semplice. La forma moderna dell'angoscia è l'ansia. E noi sappiamo che le disturbanze sono molto frequenti, diciamo, no? Anche qui, come malattie di una volta, probabilmente c'erano anche prima, adesso gli diamo un nome diverso, diciamo, no? Ma le forme di ansia sono molto diffuse. Ecco, qui l'autrice, e io lo faccio in realtà usando le sue parole per chiudere, ci vuole far vedere come questa forma di angoscia, di ansia, in realtà abbia un che di positivo, possa avere, no? Perché comunque, nella vita di Kip, guarda, alla fine, questa angoscia teorizzata da lui e dagli esistenzialisti, c'ha due possibili sfoghi. Lui era un pensatore cristiano, credente, e quindi lui diceva, e qui devo purtroppo correre, capite che ci vorrebbero più lezioni, però lui dice, questa angoscia ti fa fare il salto nella fede. Cioè, chi è la risposta a tutta questa sequenza, al fatto che dobbiamo scegliere, che siamo condannati, da un punto di vista religioso, e lui lo era il salto nella fede. Perché lui diceva, Dio è la risposta a tutte le nostre angosce, a tutte le nostre ansie. Torna, fila al discorso, no? Da un punto di vista credente, lui diceva, Dio è ciò che annulla tutte le nostre... Non tanto la predestinazione, cioè il fatto che siamo in questa condizione, ma ci abbiamo chi? La rete, diciamo, no? La rete è Dio. Cioè Dio ci mette di fronte a queste scelte per misurare la nostra grandezza, la nostra umanità per certi versi. E vi anticipo solo, ma ci dedicherei un incontro, una lezione, non è scuso che parliamo di chi ti guarda anche il prossimo, che lui a un certo punto, per spiegare questo concetto di angoscia, in senso religioso, cioè, sceglie la figura di Abramo, lo anticipo solo. Abramo, che ve lo ricordo, è una figura strepitosa, e questo vi dice la grandezza di chi ti guarda e di un grande. Vi dico solo che lui quando è morto, a 42 anni, ha avuto un incidente, guarda caso, 42 anni, muore in ospedale e rifiuta i conforti religiosi. Cioè, l'ultimo grande pensatore cristiano finì in contrasto con la Chiesa luterana. E questo, ripeto, vi lascio la cosa, magari ci faremo davvero l'incontro di maggio. Sapete perché entra in contrasto? Perché presentò un'idea di fede talmente diversa da quella abituale che facciamo noi delle processioni, delle cose, perché sceglie come modello di fede Abramo. Vi do solamente questo spoiler. Abramo, a differenza di tutti gli altri personaggi biblici, Mosè, no, Gesù stesso, no, che hanno un percorso particolare così, vi ricordo che Abramo è intanto il padre di tutti i tre monoteismi, cioè l'unica figura che tutti e tre Islam, ebrei e cristiani riconoscono come loro patriarca. Ad Abramo succede la cosa più disumana della terra, cioè Dio gli dà questo figlio, vi ricordate come si chiama il figlio di Abramo? Isacco, d'accordo? E questo figlio amato, lui ce l'aveva vecchio, Sara, sua moglie, ha 70 anni, quindi lì succede una cosa che ci vuole la fede, appunto, no? Per chiedere che Sara rimane incinta a 60 anni, d'accordo? Sta di fatto che alla fine Dio premia la fede di Abramo donandogli Isacco. E che gli chiede quando il suo ragazzino diventa ragazzino? Se tu vuoi dimostrarmi la fede, vai e uccidi tuo figlio. E qui si apre un discorso teologico, filosofico enorme, enorme, bellissimo, di cui, ripeto, magari parleremo. Tanto dico sempre, io non lo chiedo alla moglie, lo chiedo a Sara, perché Sara gli avrebbe detto all'Altissimo, te lo scordi, diciamo, no? Lo chiedo a questo uomo che viaggia per tre giorni, perché i miei amici cristiani tirano via a raccontare questa storia, no? Dice, però poi c'è l'happy end, no? Cioè il finale, come sapete, arriva su, tre giorni ha viaggiato. Tant'è che a un certo punto Isacco gli dice, dice, andiamo a fare il sacrificio, ma dove sacrifichiamo che non portiamo niente? Comincia a mangiare la foglia. Tre giorni, un padre che per tre giorni sceglie la richiesta di Dio, uccide il suo figlio. Siamo fuori dalla natura, capite? Però, ecco, adesso riassumo perché sennò mi gioco la cosa. Abramo gli dice, Kierkegaard dice, questa è la fede, quella di Abramo. Saresti chi nella chiesa domenica alla messa se dicessero, vai, torna a casa in nome di mio per farlo per me, per la salvezza di tutta l'umanità, uccidi tuo figlio. Io ve lo dico, io ho due figli che amo, a me se l'Altissimo in persona me lo venisse a dire, mi dicesse guarda sono io, ho la tuta, sono proprio esisto, questo salverà tutta la vita, io lo mando a per io gli do una testata, dico, scusa, uccidi tuo figlio, cioè, perché io dovrei mettere le mani addosso a mio figlio? È la fine della natura, capite? Cioè la fede è un contro natura a questo punto, però Kierkegaard, che è un pensatore che crede in Dio, sceglie questa figura per dirvi la grandezza, per dire se avete fede dovete essere come Abramo. La vera fede è quello che è poi disposto a sacrificare, a fare un gesto totalmente inumano, uccidere tuo figlio, anche in nome di un Dio, è inumano, capite? Ma questa è la fede. Poi certo, perché ti dicono questa, perché questa storia emblematica? Perché tutte le fedi ti dicono, però hai visto Dio, però mica lo voleva ammazzare, perché alla fine nei quadri che cosa vediamo rappresentati? Tra l'altro un Caravaggio strepitoso, il sacrificio di Isacco. Ma nel quadro io ai miei ragazzi a scuola dico, guardate la mano di Abramo. Cioè a me il fatto che poi finisce bene la storia, a me sì mi interessa culturalmente, ma mi interessa il gesto di questo padre, perché quella è la fede. Cioè Abramo si sorprende, anzi che gli ferma la mano l'angelo, e no, e fa apparire il capretto, il capretto di ragazzo, una volta che mi andava bene proprio, vabbè, appunto, voglio dire, però a me impressiona sempre questa cosa, no? Cioè ha messo in crisi la mia fede questa storia. Perché Abramo è, lo riassumo, e qui con voi non temo che poi lo dite all'esame e mi prendono per matto, e gli devo dire ragazzi, allora, questa è la mia interpretazione. Abramo è per la fede, il padre della fede, modello massimo, perché è un uomo che per Dio fa il gesto più estremo. Da un punto di vista non religioso, chi è Abramo? E come si chiamano gli assassini religiosi? È il primo dei fondamentalisti. Cioè, tra quelli che si fanno saltare per aria con le due kamikaze, noi ci scandalizziamo adesso, no? Fanno lo stesso nostro patriarca, eh? Cioè, qual è la differenza? Cioè, se quello glielo dice Dio, noi oggi lo prendiamo per pazzo, da psichiatria? Ma Abramo che cosa fa? E ripeto, il fatto che Abramo è fermato con la mano non toglie il fatto che Abramo è pronto a uccidere. E sottolineo sempre il fatto, 3 giorni ha viaggiato sul monte, 3 giorni. E un padre che per 3 giorni non si ferma, non dice, ma io non ucciderò mai mio figlio, a me? Cari amici, fa impressione. A me continua a fare impressione questa cosa. Però stimo tantissimo Kierkegaard che sceglie questa figura. Non sceglie San Francesco e parla con gli uccelli. Non sceglie. Vai, San Francesco non c'era ancora, non avrebbe dovuto scegliere. Non sceglie Mosè con l'arca. Non sceglie, capite, tutti i profeti che fanno le cose straordinarie. Sceglie questa figura che filosoficamente c'ha. E questo per dirvi: lui scrive un libro su questa storia di Abramo. E lo chiama timore e tremore, perché Kierkegaard racconta proprio il dramma che sicuramente Abramo avrà avuto dentro di sé, no? Cioè, non sarà stato un uomo angosciato dalla scelta che doveva fare? Scelgo Dio? E Kierkegaard dice, sapete perché la chiesa protestante gli ha chiuso i ponti? E lui va in polemica, no? L'ultimo grande pensatore religioso va in polemica, perché? Perché chiaramente gli portava via i clienti, capite? Perché se questa è la fede, se noi ci interroghiamo alla luce di questa fede, quanti di noi avrebbero fede? Quanti di noi sacrificherebbero suo figlio se Dio in persona lo chiedesse? Io umanamente, infatti Kierkegaard dice, dove finisce l'etica inizia la fede. Cioè non c'è continuità. Il salto nella fede è un salto nell'abisso. E io ho grande stima di chi mi dice: io ho fede e salto nell'abisso. Ma è questa roba qui la fede, capite? Non è le processioni, lo scambio della pace, quella sono capaci tutte a farla. Però capite che siamo in presenza di un autore straordinario. Perché non lo fa, capito, da non credente, non lo fa da altro, lo fa da religioso. Lui crede in Dio, lui dice: Abramo alla fine è il prototipo della fede perché sceglie, perché Dio alla fine non ti punisce. Dio ha voluto mettere alla prova la fede di Abramo. Ma da me, antropologicamente, a livello psicologico, mi interessa anche l'aspetto, perché ti ripeto, dopo, siccome le religioni sono andate avanti, quando vedo i fondamentalismi, quando vedo la follia religiosa, la radice è questa, capite? Questo è il ceppo. Non dobbiamo mai smettere di chiedercelo. Ma io non voglio invece smettere di annoiarvi, e allora che dice la Alessandria? Lei dice, poi vi leggo un'ultima cosa bellissima, Kierkegaard non accettava l'idea che l'ansia, noi allora si chiamava angoscia, no? Oggi dice l'Alessandria, dice, come la chiameremmo questa angoscia? Che cosa di in qualche modo positivo? Ah, ecco perché vi dicevo questa cosa, perché la soluzione è o il salto nella fede, oppure se anche non c'è il salto nella fede, l'angoscia ci dice che siamo comunque persone fragili con le nostre incertezze. Cioè, di tutto questo discorso, io il mio piccolo contributo oggi vorrebbe essere che quando siamo angosciati per le scelte, siamo dentro una cifra umana, cioè non possiamo evitare l'angoscia delle scelte. Ma questo ci rende non per forza persone da psicofarmaci, diciamo, no? Cioè l'ansia può avere anche un che di dignitoso, di nobile per certi versi, perché ci dice che siamo ancora persone sensibili, empatiche. Vi leggo l'Alessandri. L'ansia, Kierkegaard non avrebbe accettato l'idea che l'ansia fosse un difetto, arrivando a dire che rigettare l'ansia è una codardia da puritani. La grandezza dell'angoscia, scrisse, è il vero profeta del miracolo della perfezione. Se la perfezione è un miracolo verso cui miriamo, ma che non raggiungeremo mai, allora è l'ansia che ci spiega come avvicinarci. È la voce che ci avverte di pericoli reali, di cui non abbiamo certezza. È la strada sbagliata, ci dice l'ansia a volte, non entrare in quella stanza. L'incapacità di provare ansia, se cioè noi non avessimo anche un'ansia sana, ripeto, no? Fisiologica, quella ineliminabile, l'incapacità di provare ansia è altrettanto pericolosa dell'incapacità di provare paura o dolore. Solo gli animali e gli angeli non sono ansiosi, diceva Kierkegaard. La sua argomentazione era che è meglio soffrire di ansia che non provarla affatto. Lungi dall'essere una patologia, pensava Kierkegaard, l'ansia è un punto di forza tutto umano. Nonostante spesso ci mandi fuori strada, è un tipo di intelligenza che ha sempre ragione su qualcosa. Secondo Kierkegaard non è il 30% degli americani a soffrire d'ansia, hanno fatto una statistica, è il 100% degli esseri umani. Anche se non vogliamo vivere come il povero Kierkegaard, che spesso appunto aveva un atteggiamento contraddittorio, possiamo iniziare a vedere l'ansia come qualcosa del tutto umano. Kierkegaard definì l'angoscia la possibilità infinita di potere. È ciò che proviamo ogni qualvolta siamo di fronte alla scelta. Non sapere dove ci potrebbe condurre la scelta può essere snervante, ma anche elettrizzante. E vi leggo ancora un passaggio. Dovremmo iniziare a comprendere che se ci sbarazziamo dell'ansia, ci sbarazziamo anche della libertà, perché è collegata alla catena, l'avete visto, no? Non possiamo, cioè, vorrebbe dire non essere più liberi della sensibilità, dello spirito di osservazione, dell'empatia e di ciò che ci indica come vivere bene. Spegneremmo la parte di noi che è estremamente aperta al mondo. Piuttosto che puntare a sbarazzarsi dell'ansia, Kierkegaard ci offrirebbe un'alternativa. Possiamo ascoltare l'ansia e guardarla come un'alleata, come un promemoria della nostra libertà. Livelli non debilitanti di ansia sono una parte dolorosa dell'essere uomini, ma anche il prerequisito per avere una vita interiore. Se avete paura di volare, il vostro psicologo può leggervi statistiche che dicono che dovreste avere più paura di salire in auto che su un aereo, può insegnarvi tecniche di respirazione per farvi rilassare durante le turbulenze, può venire con voi per un breve volo. Ma se la paura di volare non fosse una paura, se fosse ansia delle turbulenze, di non sapere cosa accadrà, ecco perché abbiamo paura sull'aereo, no? Perché lo sappiamo che è mezzo sicuro. Però, se la turbulenza fosse solo una metafora della perdita di controllo, e se perdere il controllo avesse a che fare col non sapere quando e come moriremmo, Le persone ansiose non sono sbagliate, sono ansiose e sane. Adottare questa visione è un modo per imparare ad essere ansiosi nel modo giusto, aggrappandosi alla nostra condizione umana, alla nostra finitezza, al nostro breve tempo di luce. Riusciremo ad aumentare la nostra compassione per noi stessi e per gli altri esseri umani. L'esperienza di Kierkegaard con l'ansia lo ha aiutato a vedere al buio, imparare a vedere al buio. Ha imparato a orientarsi abbastanza nella caverna per poter dichiarare che l'ansia è in fondo una forma di intelligenza. La storia di Kierkegaard la presenta come qualcosa che ci costringe a guardare nel baratro ad ogni passo. È un demone che ci ricorda che siamo soli e mortali. È un allarme antincendio, che può essere insopportabile ma anche elettrizzante. È una critica soprattutto al messaggio che ci bombarda oggi, sì, positivo. Se vuoi, puoi. Che non vuole ammettere che invece il male e la sofferenza esistono. Per brutale che possa sembrare, l'ansia ci rende umani al 100%. Ostinati e spaventati, feriti e presenti. Ecco, questa, ripeto, è solamente uno spunto, diciamo, no, della possibilità di leggere questa dimensione come una cifra dell'essere umano. In qualche modo non possiamo eliminare l'ansia, l'angoscia del futuro, della paura, ma questo, oltre ad essere appunto in parte paralizzante, in parte no, come lui per esempio nella sua vita, lui questo non è un buon esempio, perché lui è stato continuamente paralizzato, diceva che aveva una scheggia nelle carni. Ma tutti noi abbiamo una scheggia nelle carni, no? Probabilmente questo grande rimpianto di questo amore non vissuto l'ha tormentato per tutta la vita. E la vita in fondo è fatta di cicatrici, no? Noi siamo tutta una cicatrice, tutti abbiamo una scheggia nelle carni. Cioè, dobbiamo pensare che le scelte particolari di Kierkegaard sono così distanti da certe nostre scelte in qualche caso. Ecco, allora, oltre ad essere, ripeto, qualcosa che dobbiamo ovviamente tenere sotto controllo, l'angoscia del futuro, la paura, possono essere anche una cifra del fatto che ci dicono che noi comunque siamo esseri imperfetti, che siamo quasi, come dicono gli esistenzialisti, condannati ad essere liberi. E quindi ci prendiamo, come dire, di quante situazioni diciamo, ti devi prendere tutto il pacchetto, non possiamo prendere solamente l'euforia della libertà, della possibilità. Lo chiama il presente, lo chiama come un punto zero, infatti, cioè un punto in cui noi non sappiamo che cosa andare. E lì lui, col suo cattivo esempio di vita sua, però paradossalmente avendola teorizzata, ci dice anche come può essere appunto una non dico una soluzione, come si può superare quel modo suo di vivere l'ansia e l'angoscia delle scelte. Cioè agendo, lui alla fine non si è sposato, il padre voleva che si faceva pastore protestante, non si è fatto prete, ha studiato teologia, poi però non ha fatto il teologo, non è scriveva sotto forma di pseudonimi. D'accordo? Non firmava neanche le sue opere per dire il soggetto. Quindi lui è un pessimo esempio, ma spesso questa è una cosa che si fa ai filosofi, no? Solo che i filosofi sono come i cartelli stradali, indicano la strada. Non dobbiamo chiedere la coerenza al cartello stradale, capite? Il filosofo ci indica una strada. Lui è un pessimo esempio, però ecco, noi possiamo rileggere questa indecisione, questo blocco, come qualcosa che per certi versi comunque ci ricorda che se non siamo persone banali, ecco, cioè il mio guardare la foto del matrimonio, cioè dire ai nostri figli, dire alle persone che amiamo che certi passaggi della vita, intanto in parte non sono il nostro potere, ma questo è un altro storia ancora. Io per esempio non credo alla libertà, ma questo ripeto sempre un altro capitolo. Facciamo finta che sia vera. Cioè dire che noi nella scelta siamo in presenza di passaggi fondamentali e quindi siamo condannati a scegliere, ma dobbiamo contare fino a 100 veramente in certe scelte. Pensate all'educazione dei figli, pensate, ripeto, alle scelte di salute, di dove l'indirizzo che diamo alla nostra vita, sapendo che non abbiamo una garanzia, sapendo che appunto che ogni volta che scegliamo, in realtà non stiamo scegliendo altre mille cose. Io, cioè, questo lo dicevo alla mia ex, dice, guarda che io scegliendo te non ho scelto chissà quante altre, no? Però a un certo punto la vita ti dice, segui quella strada, se no diventiamo matti, se no facciamo la fine di chi ricorda, che non scegli niente, che per paura si paralizza. Ecco, l'ansia può essere o paralizzante, oppure può essere la misura per dirci, guarda, è fisiologico che tu hai angoscia. Ecco perché quella ragazza stamattina ci ho perso 10 minuti di lezione, perché era angosciata. Perché per me era l'ennesimo studente che mi dice che faccio a settembre, non c'ho voglia, devo spiegare, no? Però lei si tornava al banco con la sua angoscia, io ho dato dignità a quell'angoscia. Pensate a quante volte nelle relazioni con i nostri amici, con i nostri parenti, con i nostri figli, tendiamo a sottovalutare le angosce degli altri. L'angoscia è la misura della nostra vita e noi dobbiamo ospitare le angosce. Non dobbiamo farci paralizzare, ma dobbiamo essere anche onesti dicendoci che ogni volta che scegliamo una cosa, quando è morto mio padre, se c'è una cosa che mi dava fastidio, è la fiera dei parenti, no? Ci sono sempre i parenti arrivano e dicono, e se l'avesse fatto invece che la radioterapia, c'è sempre un esse. Abbiamo fatto una scelta, io, mia madre e mia sorella, con mio padre a un certo punto, 5 anni prima, la radioterapia, si poteva operare, non si poteva operare, era un omone, no? Tu te lo ricorderai, insomma, no? Ma io, questo mi aiuta la filosofia, no? Cioè io so che è un discorso assolutamente assurdo star lì a dire, certo, guarda caso avresti sempre fatto la cosa migliore. Io secondo me 20 anni di alimenti non avrei cambiato, io dico sempre, io credo fortemente nel matrimonio. No, e quando lo dico ai miei amici, ma tu sei scemo, io credo profondamente nel matrimonio. Io ho sbagliato donna, non ho sbagliato l'istituzione, capite? Cioè, non era sbagliata lei, non era sbagliato la mia fiducia all'istituzione. Credo profondamente nel fatto che due persone si amano debbano vincolarsi. Dopodiché puoi sbagliare persona, capisci? Cioè, sono sbagliato, ma non lo rifaccio. Mio padre, ho fatto la scelta giusta. Sì, forse sarebbe cantato un mese in più. Ma col senno di poi, ecco, insomma, in qualche modo, questa è anche parte ospitare l'ansia. Finisco, vi lascio con questa cosa. No, ci sono 5 minuti. Con questa cosa, se voglio condividere con voi, per lasciarvi con un sapore, in fondo, agrodolce. Allora, a un certo punto ritrovano una lettera che dopo molti anni Kierkegaard scrive a Regina. D'accordo? La indirizza al marito di lei, pensate addirittura. Con grande garbo, ma scusa, te la voglio uscire anche a te. Con grande garbo scrive, ritrova questa lettera trovata, chiusa in un cassetto di uno scrittoio comprato per puro diletto a Narregate, tradotta dall'originale danese alla minuta della famosa e tragica lettera del 49 a Regina da Kierkegaard, spedita, ma alla quale non ricevette mai risposta. Intanto la indirizza allo stimatissimo signore, che mettono il nome del marito di Regina. La lettera accusa è mia per la vostra compagna di vita. Decidete voi se consegnargliela o meno. Io non cerco in modo alcuno di portarvela via. Intendo solo narrarle ciò che fummo, perché lei si sente libera di ricordare il bene e il male di quello che fu la nostra storia. Ho l'onore di professarmi vostro devotissimo sore Hans Kierkegaard. La leggo. Mia regina. Il cuore è come una casa subacquea, dove non ci sono molte stanze. Giù nel fondo poi vi sono camere piccole ma accoglienti, dove si può stare tranquillamente seduti, mentre fuori il mare è tempestoso. In alcune di esse possiamo dire lontananza il rumore del mondo, non angosciosamente assordante, ma sempre più fievole e quieto. Sai perché? Perché gli abitanti di queste stanze sono coloro che s'amano. Ma da lungo tempo oramai, cara amica, non abiti più queste segrete magioni. Io e te siamo separati, lontani nello spazio infinito del tempo, nella piccola circoscrizione dello spazio. Non è poi così immensa Copenaghen. Ti scrivo ora perché finalmente voglio che ti sia chiaro perché la nostra storia è finita. E uno dice, beh, finalmente, insomma, no, cioè, non ce lo spiegherà, Da quando ti conobbi, ho sempre cercato di vivere artisticamente. Volli farmi simile a te, cercando di trovare una sensibilità prontissima a cogliere ogni cosa fosse interessante nella tua vita. Avevi il dono, cara amica, di saper presentare come arte, non la chiamerò poesia, perché tu con le parole non eri brava come con i suoni e con le immagini, eri erotica in ogni tuo gesto, come solo una ragazza della tua età può essere. Qualsiasi cosa tu vivessi, era questo che mi aveva fatto innamorare di te, era questo che mi allontanava terribilmente da te. La tua arte, amica mia, era il di più che solo tu potevi donarmi, perché tutta la tua esistenza, bisogna dirlo, era impostata sul godimento artistico e un po' di quel piacere è riuscito a passarlo a me. Il punto è che io non potevo vivere così in eterno, perché io non sono così. E pur di piacere a te violentavo me stesso, dolce tortura, ma pur sempre tortura. Da quando ti ho conosciuta ho cercato per settimane ovunque la tua figura. Sapevo che attorno a te girava un uomo di grande valore e io di lui avevo paura perché egli ti era vicino come uno spettro in una città morta. Cosa avesse lui più di me, l'arguzia, l'aspetto, io non l'ho mai capito. Eppure, piccola regina, ho avuto la fortuna di conquistarti perché l'amore che io potevo offrirti, e lo sai, era perfetto e totale. Il suo era solo desiderio, mentre la mia era devozione. Forse tu non eri pronta in questo tanto sentimento. La storia parlerà per noi. Regine, non ti chiamo mia, perché non lo sei mai stata. E io ho pagato duramente la felicità che l'idea di possederti mi dava un tempo. E tuttavia come posso non dire mia? dato che tu fosti per me mia seduttrice, mia assassina, origine della mia sventura, mia tomba. Già, ti chiamo mia e parlando di me mi chiamo tuo. Tuo tormento vorrei essere, ricordarti con la mia oscura presenza, quello che fummo assieme come un eterno incubo di morte. Ma perché perseguirti quando, semmai in vita fui felice, fu quando tu mi ingannavi? Ma davvero poi il tuo corpo poteva così manifestamente mentire? E la tua mente e il luccico dei tuoi occhi erano davvero falsi come io ora credo? Regina mia, non c'è proprio nessuna speranza, davvero nessuna? Il tuo amore non si ridesterà mai più? Io lo so che nonostante tutto e tutti tu mi hai amato, benché non sappia dire d'onde mi venga questa certezza. Sono pronta ad aspettare a lungo, aspetterò, aspetterò fino a che non sarai sazia degli altri uomini e quando il tuo amore per me risorgerà dalla tomba, allora e solo allora riuscirò ad amarti come sempre e ti renderò grazie come un tempo, regina, quando appoggiata al tuo seno ascoltavo il dolce e regolare moto del tuo respiro e ti ringraziavo per essere con me. Non potrai essere così crudele e spietata verso di me in eterno, mia regina. Giungerà il giorno del tuo perdono o del tuo ravvedimento. Non ricordo neppure chi dei due distrusse la nostra storia. No, regine, chi abbia lasciato chi ora non conta. Sei stata crudele con me al pari di come io lo fui con te, è vero. In realtà, tu non lo sai. Io ho taciuto il mio dolore e le poche cattiverie dette su di te non hanno che la consistenza dell'aria. Solo Dio sa cosa ho sofferto e voglia il Signore che nemmeno ora io te le racconti. Mia regina, io ti devo molto. E ora che non sei più mia, ti offro una seconda volta ciò che posso e oso e conviene che ti offra, me stesso. Sì, ti dono questo cuore che già in passato fu tuo, e lo faccio per iscritto, per non stupirti e non sconvolgerti. Forse la mia personalità ha fatto su di te un'impressione troppo forte in passato. Ciò non deve accadere una seconda volta. E se tu dovessi accettare la mia mano tesa, dovrebbe essere per vero amore, non per impressione. Mia regina, prima di dirmi di no, ti prego, rifletti seriamente. Per amore di Dio nei cieli, se puoi o meno parlarne con me con serenità. E in tal caso se preferisci farlo per lettera o direttamente a voce. Se invece tu, dopo accurata riflessione, decidessi comunque di non darmi più alcuna risposta, se la tua risposta al mio amore fosse no, ricorda almeno, per l'amor del cielo, che per te e solo per te ho fatto e rifarei mille altre volte questo passo. In ogni caso resto, quando sono stato dall'inizio fino a questo momento, sinceramente il potevolissimo, il tipico degli uomini, no? Che poi si pendono, d'accordo? Ah, scusa, no, mi curioso. Vabbè, ve la lascio comunque come testimonianza, aspettate. Sì, c'ho la copia fronteletto. Dammi quella bianca, ok. Comunque la testimonianza di un amore straziante, fortissimo, rileggetela con calma e pare che non l'abbia mai letta, che non gliel'abbia mai data. E sta di fatto che lui addirittura gli lasciò, comprensibilmente, lui lasciò tutti i suoi beni a questa donna, ma lei li ha rifiutati.
Ha rifiutati anche da morto, diciamo.
No, no, infatti, ma no, anche perché poi voglio dire, cioè lui, vedete come, no, tipo degli uomini, no? Dice, ma adesso non conta chi è stato, ma come non può andare? Cioè, dopo un po' si è giusta le cose a dire, ma non sappiamo. Molto ondivago, ma questo che dice la sua anima, assolutamente contraddittoria, insomma, non lasci fare un uomo che ha avuto una grande fragilità, ma che ha lasciato anche una grande testimonianza, insomma, filosofica.
Sì, no,
comunque, cioè, umanamente è stato un disastro per certi versi, però ci ha lasciato degli spunti, insomma, molto interessanti. E qua ci fermiamo, ringraziandovi, come al solito, per la vostra attenzione.